Buonasera, qui è l'operatrice Coruscol. Benvenuti alla presentazione dei risultati dei 9 mesi 2014 del gruppo Brunello Cucinelli. Dopo la presentazione iniziale ci sarà l'opportunità di porre delle domande da parte del mercato finanziario. I relatori saranno Brunello Cucinelli, presidente e amministratore delegato, Moreno Ciarapica, CFO, e Pietro Arnaboldi, Head of Investor Relations. Ora vorrei cedere la parola al presidente e amministratore delegato del gruppo, signor Brunello Cucinelli. Prego.
Allora, buonasera, io partirei dai ringraziamenti ai soci, investitori che credete nella nostra società, agli analisti che scrivete cose molto belle, quindi grazie davvero. Io vorrei impostarla così, vi vorrei dare i dati dei primi 9 mesi dell'azienda, vi vorrei parlare del 2014 che chiaramente essendo arrivati all'11 novembre per noi possiamo dire quasi concluso. Poi darei la parola a Moreno Ciarapica, il CFO, che vi spiega qualche dettaglio in più, dopodiché riprenderei la parola per parlarvi del nostro piano triennale 15, 16, 17. E, ecco, così vorrei fare. Spero di non dire qualche cosa, ma siccome ho fatto le ultime 3 settimane, una settimana in America, poi una settimana a casa, una settimana in Oriente, il fuso orario un po' devo dire mi dà fastidio, specialmente quello orientale, essendo rientrato domenica. Però devo dire la verità che da questi viaggi ogni volta che torno a casa stanco sì, ma dall'America almeno io porto sempre una marea di belle idee. E dall'Oriente che vado lì dal 1989, ogni volta che si torna vedi proprio un mondo che forse per il prossimo secolo sarà molto molto speciale per ognuno di noi, se pensiamo che solo quella parte lì sono 4 miliardi di esseri umani. Allora, partiamo con i dati di questi primi 9 mesi. Quindi il fatturato è 277,3 milioni con un aumento del 10,2% a cambi correnti e del 10,7% sarebbe a cambi costanti. Abbiamo un utile netto di 25,9 milioni, quindi più 10,2%. Abbiamo un EBITDA di 48,8 più 6,6%. Abbiamo un like for like di 5,5%. I mercati, Nord America più 16%, Europa più 11,6%, Italia più 1,3, e quindi qui mi vorrei soffermare una frazione di secondo perché la nostra splendida Italia incomincia a rivedere il sole, quindi molto interessante. La grande Cina 35,5%, però vi ricordo sempre, insomma, che per noi ad oggi è un business abbastanza piccolo. Il resto del mondo che contabilmente fa meno 5,6, ma in realtà fa 41,8% più 41,8% se appunto studiamo la conversione del Giappone dal 1° settembre, della quale poi vi parleremo. Adesso io vorrei dirvi un po', essendo arrivati all'11 novembre, quindi diciamo che il 2014 lo vorremmo considerare quasi chiuso. Vorrei fare il punto 5 minuti con voi, chi siamo oggi a fine del 2014. Chiaramente è un anno per noi fondamentale, perché dopo 3 anni dalla quotazione lo consideriamo davvero l'anno base per la nostra impresa. Pensiamo di aver messo delle sane, appunto, delle sane basi. Allora, che cosa abbiamo? Abbiamo un unico brand nella fascia altissima del lusso. Questo brand fa 67% donna in fatturato e 33% uomo. In realtà il numero di capi è 60% donna e 40% uomo. Questo è chiaro perché la donna il prezzo medio è più alto. Immaginate sempre se si compra un piumino di visone o qualche cosa del genere, il prezzo medio è più alto. Il nostro fatturato, siamo arrivati a quello che ci è sempre in qualche maniera piaciuto. Il 50% wholesale, il 42% è retail derivanti dai nostri negozi e l'8% è franchising. I clienti sono sempre 650 multibrand nel mondo, di primissima qualità. Avremo un 105 negozi, 70% monobrand e 30% franchising. Voi sapete che noi facciamo franchising nei posti un pochino più remoti o un pochino più difficili della gestione, e qui parliamo di tutto l'est, l'ex Unione Sovietica. Come peseranno i mercati a fine anno? USA sarà intorno al 35%, l'Europa intorno al 33%, l'Italia intorno al 19%, la Grande Cina intorno al 6% e il resto del mondo intorno al 7%. Produzione, voi sapete, chiaramente solo italiana, abbiamo la sede in Solomeo, dove ci siamo trasferiti in maggio-giugno, quindi questi 2-3 mesi stiamo finendo gli ultimi ritocchi, e questa sede dovrebbe farci star bene, diciamo, fino al 2017-2018. Abbiamo 1250 dipendenti, pensiamo di avere un bel rapporto con queste persone. Voi sapete che non si marca il cartellino, però le regole vengono rispettate, quello che ci fa sempre molto molto piacere, che l'assenteismo volontario è inferiore a zero, cioè significa che se magari uno ha una malattia ha un certificato di 7 giorni, ma al secondo giorno o al terzo che sta meglio torna al lavoro, quindi ecco perché diciamo inferiore a zero. Quindi pensiamo di avere questo bel rapporto, che da una parte vorrei considerare rigoroso, da un'altra umano, da un'altra esigente, però anche sotto un certo profilo amabile. Questo è chi siamo oggi. Che cosa abbiamo fatto in questi 3 anni da quando ci siamo quotati? 3 anni scarsi, ci siamo quotati ad aprile del 2012. Abbiamo fatto investimenti per certo 8 milioni, solo nell'anno in corso saranno 40 scarsi, avremo un indebitamento a fine anno intorno a 49 milioni e avremo un tax rate intorno al 31% scarso. Qui mi fermo una frazione di secondo, perché io penso che è un sano, diciamo, tax rate italiano, questo vi dico la sincera verità. Grandi cose importanti che abbiamo fatto quest'anno: abbiamo ripreso dal 1 settembre il Giappone, molto molto importante, abbiamo sempre lo stesso partner dall'inizio dell'attività, l'Itochu. Ora però dal 1 settembre l'Itochu ha il 25% e noi facciamo la gestione diretta, quindi non abbiamo più il distributore, quindi riusciamo a curare in un modo particolare, devo dire, l'immagine ci piace molto. Importantissimo, ne vorrei parlare della Russia, perché è stato un anno molto importante per loro, quindi le vendite sono andate bene, ma la cosa ancora più importante vorrei dire che la primavera estate in Russia si è chiusa con un più 6%, quindi abbiamo ordini in casa da deliberare, appunto, e questo ci fa molto molto molto, diciamo, molto bene. Altra cosa molto interessante, ormai siamo arrivati a novembre, i sell out invernali sono arrivati a buon punto, quindi questo ci fa pensare che il 2015, di cui vi parlerò dopo, può essere davvero un anno importante. Allora, per chiudere il 2014, io vorrei dirvi che noi pensiamo di chiudere l'anno sempre con un fatturato a 2 cifre, con un utile a 2 cifre, immaginando appunto che è per noi un anno davvero importante, speciale, dove abbiamo in questo momento un'immagine particolarmente bella di azienda italiana, a tutti gli effetti, un lifestyle particolare, ma di questo vi parlerò dopo l'intervento del CFO Moreno, che vi spiegherà qualche dettaglio. Grazie, adesso.
Buonasera a tutti. I dati relativi al fatturato con tutti i dettagli per area geografica e canale distributivo sono stati ampiamente illustrati da Brunello, quindi io vorrei soffermarmi iniziare sulle dinamiche relative all'importante evoluzione del business in Giappone, che abbiamo cercato di sintetizzare nella slide numero 4 della presentazione che voi avete. La conversione del business è avvenuta a partire dal 1 settembre 2014 in accordo con il nostro partner che da lungo tempo operava con noi localmente in Giappone, che è l'Itochu, con il quale è stata costituita una joint venture, noi 75%, Itochu 25%. Questa società è quella che dal 1 settembre distribuisce direttamente. Le conversioni, come anticipato, hanno coinvolto sia le tre boutique monomarca, due a Tokyo e una a Kobe, sia i 13 hard shop all'interno dei più prestigiosi department store del lusso giapponesi, dove siamo presenti, tra i quali voglio citare Ise, Takashimaya, Daimaru, Mitsukoshi, insomma quelli i numeri uno in Giappone. Queste dinamiche impattano le vendite riportate nei 9 mesi, poiché i risultati del terzo trimestre dello scorso anno erano caratterizzati dalle consegne della collezione autunno-inverno ai clienti wholesale monomarca e multimarca, il fatturato sell-in era l'anno scorso, mentre le analoghe consegne nei punti vendita che sono avvenute in questo terzo trimestre contribuiranno alle vendite in Giappone, il sell-out, prevalentemente nei prossimi trimestri. Questo spiega il calo dei ricavi riportato nell'area geografica resto del mondo, che, come ha già anticipato Brunello, escludendo il Giappone, avrebbe comunque avuto una crescita a doppia cifra pari al 41,8%, grazie ai risultati nei negozi esistenti e al contributo di alcune nuove aperture DOS, come San Paolo a giugno del 2014 e dai negozi franchising a Seoul, aprile 2014 e Riyadh per esempio ottobre del 2013. La conversione del Giappone impatta inoltre, come già detto, anche la performance riportata nel canale monobrand wholesale, come spieghiamo nella slide numero 7, rappresenta un calo del 4,4%, una performance che però, escludendo l'impatto della conversione delle tre boutique giapponesi, avrebbe portato ad una crescita del 23,4%. Procedendo nell'analisi del conto economico e dello stato patrimoniale, vi anticipo infine che la conversione del business in Giappone ha un impatto anche sulla profittabilità del terzo trimestre e dei 9 mesi complessivi, poiché la totalità degli investimenti e dei costi per la gestione del business e la relativa struttura sono stati anticipati fin dal mese di luglio-agosto, mentre le vendite relative si manifesteranno principalmente solo nei prossimi mesi. Altro elemento è ovviamente il magazzino della società al 30 settembre 2014, che è impattato, come detto, dai tre negozi che erano in franchising e dai 13 hard shop che sono entrati nella rete diretta. Passerei ora quindi ad un'analisi più generale del conto economico. E l'invito appunto alla slide numero 12 della nostra presentazione, che presenta appunto una crescita a doppia cifra dei ricavi totali e dei ricavi netti, in linea con le nostre aspettative sul fine anno. L'EBITDA è in crescita del 6,6% e si attesta al 17,5% dei ricavi totali. Questa crescita è accompagnata da maggiori ammortamenti, in aumento del 13,9%, con un'incidenza che passa dal 3,3% al 3,4% del fatturato, relativa agli investimenti per le nuove aperture e anche sui negozi esistenti. Segnalo il risultato della gestione finanziaria, con un'incidenza che passa dallo 0,6% dell'anno scorso allo 0,7% di quest'anno, nei 9 mesi. E come anticipato da Brunello, il tax rate pari al 30,7%, inferiore allo scorso anno, ma in linea con la dinamica già manifestatasi al 30 giugno 2014 e coerentemente con le nostre attese sul fine anno. Analizziamo ora la dinamica a livello di EBITDA, alla slide numero 13, la cui marginalità passa passa dal 18,1 al 17,5% di quest'anno. Tale dinamica evidenzia un significativo incremento del sales margin, 250 basis point in più, con costi operativi che aumentano di 310 basis point. Il notevole sviluppo del sales margin, 250 basis point, è relativo principalmente all'evoluzione del mix canale, con il maggior peso del fatturato retail sul totale delle vendite, 36,4% rispetto al 31,5% dello scorso anno, alla dinamica dei costi relativi alla produzione dell'abito da uomo, sviluppata internamente a seguito dell'acquisizione del know-how da Venza, con sarti altamente specializzati e quindi contabilizzata nei costi operativi, principalmente nei costi del personale, senza impattare appunto il sales margin. Se infatti tali lavorazioni fossero state sostenute ed eseguite da laboratori terzi esterni, il loro costo sarebbe entrato a far parte del costo di Fason e quindi avremmo avuto un minore incremento del sales margin e contestualmente minori costi operativi. A sua volta, i costi operativi, che si incrementano di 310 basis point, abbiamo cercato di sintetizzare la slide 14 queste dinamiche, ma che posso sintetizzare dicendo un incremento del costo del personale di 150 basis point con un'incidenza che passa dal 14,4% al 15,9% dovuto a l'aumento degli organici del network nei negozi monomarca diretti, ricompresi nella voce impiegati e office staff, e la nuova struttura operativa in Giappone. Inoltre, anche il maggior numero di sarti a seguito dell'acquisizione del know-how da Venza ricompresa nella voce operai. Abbiamo poi un aumento dei costi degli affitti, la cui incidenza è di 180 basis point più alta dell'anno scorso, che passa appunto dal 5,5 al 7,3%, principalmente per lo sviluppo del network dei negozi diretti, gli affitti delle nuove strutture in Giappone, negozi, uffici e showroom e alcune rinegoziazioni di contratti di affitto scaduti. Infine, la riduzione di 20 basis point degli altri costi operativi, con un'incidenza che passa dal 19,6% al 19,4% di quest'anno. Tra i costi operativi mi piace segnalare infine gli investimenti nei corsi di formazione tecnica e di alta artigianalità che l'azienda promuove all'interno della Scuola dei Mestieri di Solomeo e vedono l'interazione quotidiana tra allievi e maestri, maestri aziendali e non, altamente qualificati, con nuovi percorsi proposti quest'anno, quali ad esempio taglio confezione e sartoria, che si affiancano ai corsi già introdotti lo scorso 2013, rammaio e rammendo. Corsi questi ultimi che sono già stati riprogrammati. La continuità e la progettazione di lungo periodo hanno anche l'obiettivo dell'inserimento in azienda degli studenti più meritevoli, con alcuni degli allievi che hanno già fatto il loro ingresso in azienda affiancando le maestranze e continuando così il processo di apprendimento intrapreso. Passerei infine a un'analisi dello stato patrimoniale. Per quanto riguarda la parte patrimoniale, la slide 16 evidenzia l'incremento del capitale circolante netto più 26,3 milioni, trainato dall'aumento del magazzino al 30 settembre 2014, che si incrementa di 25,7 milioni rispetto al 30 settembre 2013. Il magazzino incrementa in maniera strutturale in presenza di sviluppo del business e del network monomarca diretto, 4 nuove aperture più 8 passaggi al canale diretto, incluse le 3 conversioni di cui abbiamo detto del Giappone. Ci sono poi passaggi dei 13 art shop nei department store di lusso giapponesi, dal canale multimarca al canale retail diretto. Infine, una nota sul rafforzamento significativo dell'offerta degli abiti da uomo nei nostri negozi e nella nostra gestione. Passiamo poi alla slide 17, dove evidenziamo il significativo progetto di investimenti in corso, pari a 31,1 milioni al 30 settembre di quest'anno, proseguono gli investimenti commerciali, 16,1 milioni, un livello che consideriamo ordinario per lo sviluppo commerciale, coerentemente con il posizionamento e l'esclusività del nostro marchio. Abbiamo poi gli investimenti relativi alla produzione e alla logistica, che sono pari a 10,4 milioni, focalizzati sull'ampliamento dello stabilimento di Solomeo, che verrà terminato entro la fine del 2014 e valutiamo potrà supportare la nostra crescita fino al 2017. Infine, tra gli altri investimenti, segnalo 2,3 milioni per il consolidamento e lo sviluppo della piattaforma IT, un progetto importante che si svilupperà ulteriormente nel prossimo triennio. Tutte le dinamiche analizzate, come riassunto nella slide 18, portano ad una PFN che raggiunge al 30 settembre 2014 il livello di 49,5 milioni. Io ho concluso il mio intervento e passo la parola a Brunello e vi ringrazio.
Allora, grazie Dante di nuovo, devo dire grazie a Chiara perché traduci così rapidamente, sei bravissima. Allora, io adesso vorrei parlarvi del progetto triennale 2015-2017. Allora, prima di parlarvi di questo vi direi appunto chi siamo oggi. Quindi ci sembra di aver creato in qualche maniera un lifestyle italiano vero. Questa mi sembra la cosa un po' più interessante. Siamo considerati un'azienda di abbigliamento, e questo è importante, anche se i nostri accessori incidono circa il 15%, però mi raccomando, considerateci un'azienda di prêt-à-porter italiano di lusso, uomo e donna. Questo è importantissimo. Questo perché la cultura italiana e questo perché io ho sempre questa impressione che ci sia mancanza di offerta di abbigliamento di giorno di lusso. Quindi azienda di abbigliamento. Importantissimo il progetto che abbiamo fatto da uomo, con gli abiti, è l'unica cosa che ci mancava. Devo dire che stiamo riscuotendo molto successo. Importantissimo aver concepito un abito leggermente più contemporaneo, così ci dicono i nostri clienti, sia nei monobrand sia nei multibrand. Quindi l'operazione d'Avenza, questa azienda antichissima, crediamo che abbia potuto apportare know-how e in generale diciamo cultura dell'abito da uomo. Ci sembra onestamente che l'immagine che abbiamo nel mondo sia di una immagine italiana, nessun cliente o nessun consumatore ci dice se il prodotto è fatto in Italia o no, e questo significa che si dà per scontato che è realizzato in Italia. C'è molta attenzione nel modo di lavorare, c'è molta attenzione nei rapporti tra le persone, questo per me è abbastanza importante perché guardate, quello che ho potuto notare in questo giro, ormai veramente conoscono tutto. Questo succede sia negli Stati Uniti ma sia anche in Cina e quindi avere un'immagine di un'impresa di alta qualità che lavora nella genialità e creatività, nelle consegne, nel servizio e speriamo anche in uno stile contemporaneo. Quindi è quello che abbiamo oggi. Quindi oggi noi la consideriamo il 2014 un bellissimo anno, il fondamentale anno della nostra impresa. Come abbiamo immaginato il prossimo triennio 2015-2017 che porteremo al Consiglio d'amministrazione in dicembre? Allora, per questo triennio, che è un po' la nostra abitudine, voi sapete che ci piace molto parlarvi di una visione a lungo periodo. Quindi per il 15 abbiamo una visione molto concreta, molto forte, per il 16 abbastanza forte, nel 17 vorremmo darvi una visibilità, anche se leggermente inferiore, ma vorremmo darvi. Questo triennio noi immaginiamo una crescita sempre a due cifre sana,
sia per quello che riguarda il fatturato sia per quello che riguarda i profitti, perché pensiamo che questo triennio ci possa portare anche una leggera leva operativa, e questo ci fa molto piacere. Perché diciamo che il 2015 è molto concreto? Anzi, ve lo dico dopo. Vorrei dirvi adesso che cosa immaginiamo come investimenti per il 2015-16-17. Quindi noi immaginiamo di investire nel 2015 33 milioni, nel 2016 una venticinquina di milioni, nel 2017 22 milioni, circa 80 milioni contro il primo triennio dalla quotazione di 108 milioni, ma è chiaro che nella prima parte, cioè in quelli passati, vi era anche la sede aziendale, che è una cosa abbastanza solida, e come diceva Moreno, pensiamo che questa sede dove siamo oggi possa funzionare bene fino minimo al 2018. Allora, questi investimenti ci dovrebbero portare a un indebitamento alla fine del 2017 di circa 25 milioni. In questa progettazione, questo, guardate, è molto importante, mi piacerebbe che facciate veramente tanta attenzione. Noi abbiamo immaginato un like for like del 5%. Perché? Perché io penso che nella parte altissima del lusso, cioè tu hai un cliente che vive a New York, quindi compra a New York, poi ha la seconda casa ad Aspen, la terza a Hamptons, è chiaro che automaticamente quando tu apri il monobrand ad Aspen, lui ha la possibilità di comprare sia a New York che ad Aspen, e quindi in qualche maniera noi vorremmo considerare, abbiamo considerato un like for like sano per noi, appunto, del 5% nel triennio. Il 2015 perché è concreto? Onestamente abbiamo avuto un grandissimo risultato nelle collezioni primavera-estate, il sale, che abbiamo in casa, quindi gli ordini, uomo-donna, molto molto interessante, e questo ci fa molto ben pensare, perché capite, non è solo gli ordini che tu hai in casa dei monobrand, ma sai che la merce che da gennaio a giugno sarà nei negozi è stata giudicata dalla stampa, dagli addetti ai lavori e dai clienti multibrand molto interessante. E voi sapete che noi crediamo molto anche nei multibrand, perché il multibrand è il vero custode e guardiano del brand. Difficile che ti fa troppi complimenti, è sempre abbastanza aspro, no? Nel dirti forse che le consegne funzionano un po' meno, quindi ti tiene in riga. Quindi, collezioni molto bene. Ecco, torno a dirvi che la cosa che ci piace molto è che le collezioni sono andate bene anche nell'ex Unione Sovietica, dove abbiamo riportato, come dicevo prima, un più 6, e sono molto contento anche di come sono andate in Italia. Si vede la rinascita della nostra splendida Italia. Collezioni andate bene, sell-out invernale ad oggi molto interessante, e voi sapete che alla fine vengono con i budget se il sell-out è andato bene. Le aperture dei negozi, che dovrebbero essere tra 8 e 9, sono tutte firmate, ad oggi diciamo 8 su 9, quindi potremmo dire al 95%, e tutto questo ci fa ben pensare che potrebbe essere davvero ancora un anno molto molto interessante, ma anche molto forte per quello che riguarda il gusto sulla collezione. L'ultima sfilata in Milano, devo dire, giornalisti importantissimi da tutto il mondo ci hanno fatto dei bei complimenti, e questo ci fa molto 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 onore, devo dire, e va anche a pro di tutti questi ragazzi che in azienda lavorano con creatività, con genialità, con quotidiana pazienza, quindi molto interessante. Queste aperture dei negozi, diciamo, saremo importante nel Nord America, perché abbiamo Vancouver, abbiamo Houston e Ala Moana, Nord America chiaramente Canada, abbiamo un paio di europei importantissimi, perché abbiamo Monte Carlo, abbiamo Francoforte, abbiamo una molto importante che è Ginza in Giappone, e abbiamo un paio di franchising che consideriamo strategici sia in Dubai che in Singapore. Quindi vediamo un anno veramente con molta serenità. Dove lavoriamo e dove vorremmo seguitare a lavorare in questi 3 anni? Progetto di formazione, fortissimo. Moreno Ciarapica prima vi diceva del valore delle scuole, dei mestieri. Guardate che dopo è passato un anno e devo dire che abbiamo assunto alcuni dei ragazzi che si sono diplomati dopo un anno, perché voi sapete e vi ricordo che i corsi durano un anno e sono remunerati a 700 euro al mese. I ragazzi lavorano 5 ore al giorno, perché non volevamo che all'inizio lavorassero 8 ore, perché può essere anche un lavoro, diciamo, duro e abbastanza ripetitivo. E voi sapete che l'azienda sostiene le 4 discipline inerenti al nostro business, mentre poi la Fondazione Cucinelli sostiene magari l'agricoltura e prego?
Le arti murali.
Ah sì, sì, certo. La cosa importante, i muratori, le arti murali. Allora, formazione importantissima, perché alla fine la base di tutto ciò è il prodotto. Riusciamo a fare case speciali, riusciamo a fare manualità, riusciamo a dare l'idea di un'industria artigiana. Questo è quello che siamo e che vorremmo seguitare a dare nel tempo, negli anni a venire. È vero, siamo un'industria abbastanza grande, no? Per le dimensioni italiane, però lavoriamo in un modo molto artigianale. Vorremmo darti un'idea importantissima del vision merchandising, su cui abbiamo costruito un po' la nostra impresa. Guardate che il visual, devo dire, importantissimo da donna, ma fondamentale in uomo, perché altrimenti un abito grigio è un abito grigio. È vero che il fit può essere leggermente migliore, ma se noi riusciamo a combinarlo in una certa maniera, se noi riusciamo a combinarlo con una camicia denim, una cravatta blu, una pochette, che in qualche maniera per l'uomo la pochette rappresenta la donna, la borsa per la donna, no? Riusciamo a dare qualcosa di importante. E in questi negozi, non solo nei DOS, ma anche nei core, nei art shop, dentro ai department store più importanti al mondo, si deve respirare quest'aria di manufatto, un po' di casa, di cultura. Non so se qualcuno di voi ha avuto la possibilità di vedere la pubblicità di quest'anno, che ha avuto, si dice, molto successo. In realtà rappresenta la nostra Italia. Ecco, questo è quello che vorremmo darti: la manualità, l'artigianalità, l'italianità, il fatto a mano, il fatto quasi esclusivamente per te, importantissimo. Altro tema importantissimo sono gli eventi, che è anche il tema per cui io mi sono recato una parte in America e una parte in Oriente. Significa fare gli eventi nella boutique, incontri clienti, incontri giornalisti, incontri persone che ti vogliono conoscere. Certo, devo dire che è un po' pesante, e certo che spesso vorrebbero incontrare me, però io a qualcuno gli dico comunque, ricordate che ho sempre 61 anni, lo faccio con grande piacere, però il fuso mi pesa. Però devo dire che l'ultima settimana a Seul il negozio è bellissimo, e vorremmo ringraziare il partner Shinsegae, che tutti conoscete, di altissima qualità. A Pechino si è inaugurato il quarto piano da donna di questo, diciamo, il Bertha Goodman cinese in Pechino, bellissimo. E eravamo molti lì e ci domandavamo, ma alla fine se non guardavi fuori potevi essere in una qualsiasi altra città. Quindi pensate che cambiamenti che sono avvenuti. Questo è lo Shingon Place, che devo dire altissima, di alta qualità. A Shanghai ho fatto questa serata, e voi siete abituati a viaggiare moltissimo, ma ogni anno devo dire sembra tutto cambiato. Quindi valore del visual e valore degli eventi nei DOS, nei monobrand. Valore degli eventi nei multibrand, nei grandi department store.
con Frank Show. Che significa? Significa che si va nell'art shop, magari in questo caso da Niemens, da Sachs, da Eros, dai giapponesi o dai francesi, si va, si invitano i clienti e in quel momento tu vendi la merce che c'è lì, che magari quella di stagione, e poi si fanno delle sfilate dove i clienti prenotano già i capi della stagione a venire. Molto, molto, molto interessante. E tra l'altro, vi ripeto, fino ad annoiarvi, il valore del multibrand è altissimo per noi. E oggi, ve l'ho detto prima, noi facciamo 50 multibrand e 50 monobrand, praticamente fra franchising e DOS. Questa industria deve essere, non deve perdere assolutamente la sua artigianalità, la sua italianità. Altra cosa importantissima su cui vorremmo investire, non vorremmo, scusate, su cui stiamo investendo molto, è tutto il mondo di internet. Allora, abbiamo iniziato nel 2014 spendendo circa 2 milioni e mezzo, nel 15, 16, 17 ne spenderemo altri 13 o 14 per ricompletare tutto. E io dico sempre a tutti i ragazzi, io credo moltissimo in questo, però dobbiamo essere in qualche maniera artigiani del web. Come possiamo fare? Dobbiamo fotografare, far vedere la merce messa in una certa maniera, in qualche maniera esclusiva, cambiando le vetrine sul web spesso, dandoti un servizio speciale, dandoti un packaging speciale. Immaginate, insomma, che il rapporto che abbiamo con Yux, il prezzo medio, mi dice Federico Marchetti, è qualcosa sopra 1000 euro, quindi molto interessante, perché alla fine spedisce un capo, forse un cappotto di caschi che costa 4000 euro. Quindi, da una parte, crediamo moltissimo nel web, dall'altra vorremmo rimanere artigiani esclusivi del web. Come si fa? Dobbiamo far questo. Ma l'ultimo viaggio in Cina sono rimasto meravigliato perché ho fatto un po' di interviste e l'ultima fatta sul tavolo aveva due telefonini e un iPad con delle immagini. Quindi dobbiamo essere molto bravi, non dobbiamo rompere questo fascino, non dobbiamo rompere l'esclusività, perché guardate, io ho l'impressione che specialmente quelli ricchissimi vogliono cose molto molto speciali, vorrebbero quasi, vi faccio, ve l'ho forse detto un'altra volta, ma rischio di ripetermi, ma durante il Festival di Cannes, degli abiti da sera da donna, noi dobbiamo averne uno per. Non si possono vendere mai due abiti fatti dello stesso modello, perché si rischia che l'acquirente, poi andando a una serata, rimane così così. Quindi, vi volevo illustrare il programma triennale, immaginando che possiamo avere 3 anni belli, sani, di crescita aziendale, di crescita culturale, di bella immagine italiana del prodotto. È chiaro, le collezioni sono molto ampie, ma importante, sappiate che sono di partenza di gusto italiano, europeo, e io dico anche americano, perché non vi è ormai più quasi nessuna differenza fra il modo di vestirsi di un americano e un europeo. Ecco, importante, noi gestiamo l'Europa e l'America, che rappresentano praticamente l'85% del nostro business, come se fosse un mercato domestico. E devo dire che non c'è più nessuna differenza. Questo è importante. Facendo abbigliamento dobbiamo fare molta attenzione alle taglie, ma qui c'è una cosa molto interessante, devo dire, per noi e per le imprese italiane, che commentavo l'altro giorno a Shanghai. Molti giovani, uomini e donne, hanno una corporatura un po' più robusta e più vicina alla cultura e alla corporatura europea. Questo significa che il problema della taglia è meno forte di quello che era 15 o 20 anni fa. Può sembrare una cosa da poco, ma credetemi, per chi produce abbigliamento come noi, è molto importante. Quindi direi, Considerate l'anno chiuso, speriamo di avervi spiegato bene il progetto triennale 15-16-17. In ascolto ci sono degli americani che vorrei ringraziare in un modo speciale, perché una ventina di giorni fa a New York ci hanno dato questo premio bellissimo, questo Fashion Star. Devo dire che grazie di cuore, perché ci emoziona la motivazione del premio, oltre che di essere un premio, direi, unico al mondo, no? Nel suo genere. E questo è un premio che mi piacerebbe dedicare all'impresa, all'Italia, alla nostra terra, alla manualità. Guardate, fra due giorni ci sarà a Milano il meeting sul lusso, organizzato da una banca e da Panbianco, una società. E sapete qual è il titolo? Back to Italy, ritorniamo a produrre in Italia. Questo è molto, molto, molto interessante per la nostra Italia. Concludo quindi ringraziando tutti, ringraziando gli americani per il premio, ringraziando gli analisti, perché devo dire la verità, scrivete cose belle, forse anche troppo belle sulla nostra azienda sotto il profilo umano, comportamentale, tutto. E questo, devo dire, ci onora, perché noi vorremmo che questa azienda vivesse 200-300 anni, ci siamo quotati in borsa anche per questo, e a distanza di 2 anni e mezzo dalla quotazione, anche più, dico che non avremmo mai avuto nessuna società che ci avrebbe analizzati come ci avete analizzato voi, investitori e analisti. E quindi ci sentiamo più forti, più potenti, più robusti, e quindi grazie immensamente di cuore. Quindi adesso diciamo che apriamo qualche domanda.
Signor Cucinelli, al momento non ci sono domande prenotate.
Allora, io vi ringrazio, se sono stato... Cercate di perdonarmi, perché devo dire che il fuso orario, anche stanotte mi sono svegliato alle 3, non sapevo che cosa fare, quindi stanco ma estremamente soddisfatto. Vi saluto, vi ringrazio e vi dico seriamente che il futuro è speciale, specialmente in una parte del mondo. Grazie di cuore, buona serata e buon tutto.